Giuseppe ci regala dalla prima ripartenza in poi. Quindi questa è la lettura dei nostri giornali, anche se la zanzara nella zuppa rende la zuppa un po' diversa, perché io per esempio oggi avrei voluto aprire, se non ci fosse stato Cruciani, perché ci sono varie cose, su un articolo per cui Cruciani mi dice subito che palle, e cioè l'articolo di De Bortoli.
Oddio mio.
Sì.
No, no, non per De Bortoli, non so di cosa,
no,
di cosa si parla.
L'articolo di De Bortoli è qualcuno pensa che sia finito il comunismo. Ragazzi, se famo tutto sto casino sembra di stare peggio della mia cosa. Qualcuno pensa che sia finito il comunismo. Io vi dico che il comunismo non è morto. Ma ve lo dico francamente, voi vi leggete oggi il pezzo di uno straordinario e super qua, adesso queste cose mi fanno impazzire.
Ma che ha scritto, però la gente non lo sa.
Le cazzate, Segalo. Le cazzate. Ma
questo ho capito,
sapete
che ti sei incazzato per
cazzate,
questo. Però,
perché ha scritto una roba che mi fa venire il sangue al cervello. I comunisti cosa volevano? Volevano che non ci fosse l'impresa privata, che non ci fossero le case private, che non ci fossero gli imprenditori privati, ci avevano spiegato la lotta di classe, e quelli che sono nati comunisti moriranno ambientalisti. Tutti, ma io non glielo auguro, perché oggi io sulla prima pagina del Corriere della Sera, come leggevo anche sul Sole 24 Ore, c'è soltanto il riscaldamento climatico, eccetera. Esiste una stronzata che si chiama ETS. ETS è una tassa per produrre CO2. Sapete cos'è questa tassa di cui voi non vi rendete conto? È il motivo per cui in Europa non esiste più l'automotive, in Europa non esiste più l'acciaio, non esistono più i frigoriferi, non esistono più le lavatrici, non facciamo più un cazzo. E non esistono più i data center. E oggi sulla prima pagina del giornale borghese io mi trovo, poi parliamo delle cose serie, Roggero e tutto quanto, ma mi fa il sangue al cervello quando io leggo che il problema dell'automotive non è il Green Deal. Mi viene il sangue al cervello.
Però dovresti dirlo anche.
Mi viene il sangue al cervello.
Però dovresti dirlo anche a tutti i partiti di centrodestra che per anni sono stati dietro a tutte le cose del Green Deal e hanno approvato tutto dall'inizio alla fine. Tutto,
no,
dall'inizio alla fine, come
no,
pecoroni.
No, poi dopo ci hanno ripensato. No, ma io non ce l'ho con
hanno votato tutto.
No.
Hanno votato tutto.
No.
Forza Italia in primis.
No.
Forza Italia in primis.
No.
No, beh, solo Forza Italia. Solo forse.
Però, scusatemi, la cosa che mi fa... Adesso io... Poi queste cose qui, cosa succede? C'è la clip, porre un pazzo, scatenato. Difatti noi non faremo parte dell'establishment. È chiaro che te non faremo mai parte dell'establishment.
Tu sei un po' più parte, io meno.
No,
tu.
Ma io non ci posso fare parte dell'establishment.
Quale establishment?
Tutti! Perché se io lo leggo sulla prima pagina, mi è venuto il sangue al cervello perché sono nervoso. Allora, l'ETS, falso dilemma tra tra la decarbonizzazione e la difesa dell'industria. Un falso dilemma. Noi viviamo in Europa, in questa produciamo l'8% della CO2 mondiale e ci diamo le mazzate sui coglioni come se fossimo il 90% della CO2 mondiale.
Infatti
e tu sulla prima pagina del Corriere della Sera leggi, oggi che il problema sono... Scusami Andrea, tu non c'entri nulla, il tuo pezzo è stupendo, il Corriere è fantastico e Ferruccio è una persona seria. Però mi fa incazzare... No, ma
che c'entra?
No, non lo fate neanche vedere.
Ma le persone sono le persone, i giornali...
Santia, mi sono svegliato male. Perché io vorrei...
Ma scusa, dovessi fare una proposta. Portiamo la CO2 consumata dall'Europa dall'8 al 15, sarebbe meraviglioso.
Certo,
scusa.
Voi lo sapete una cosa che io vorrei spiegare a tutti quanti che non lo sanno? Noi, quando prendiamo il 90% del traffico mondiale, avviene attraverso delle navi. Cioè tu metti sulle navi le cose che ti vuoi portare, che ti vuoi comprare, il 90%. Allora, noi abbiamo inventato, dei geni del male, una tassa sulle navi perché producono CO2. Cosa succede? Che le navi che ci arrivano producono questa tassa, arrivano qua e la pagate voi, che pensa che la nave la paga la tassa. Non esiste la nave, esiste l'uomo che compra il prodotto che avrà la tassa sopra, no? Voi non ve ne rendete neanche conto. Però c'è un piccolo problema, che se quella nave invece di arrivare nel porto di Gioia Tauro, invece di arrivare nel porto di Genova, invece di arrivare in un porto italiano o anche a Rotterdam, quella nave arriva in Nord Africa, non paga l'ETS, non lo paga.
Comunque...
E loro mettono poi, hanno... reso morti i nostri porti, vincenti i porti del Nord Africa, fra 20 anni ci accorgeremo che è morto anche lo shipping, come oggi ci accorgiamo che è morto l'automotive, come oggi ci accorgiamo che è morta l'industria pesante italiana, come oggi ci accorgiamo che l'Ilva l'abbiamo uccisa perché un magistrato e dei politici l'hanno espropriata, e ci mettiamo a piangere. Però è questa la cultura che mi fa incazzare.
Però ti do un consiglio, taglia, no, ma fai bene essere incazzato, taglia questo estratto, mandalo al dottor Aponte, chiedegli un finanziamento per la prossima ripartenza.
Bravo, bravo.
No, c'era sulle navi, chiamata.
Bravo, bravo, bravo.
Manda questo estratto al dottor Aponte, dici, ho difeso la follia della tasse sulle navi, eccetera.
Cioè, la decarbonizzazione è il nuovo comunismo. È come la lotta di classe, credetemi, è la decarbonizzazione.
Beh, ma io da tempo, sostengo che hanno sostituito la bandiera rossa con la bandiera verde, cioè vita che c'è questa cosa qua. I comunisti di un tempo sono diventati ambientalisti, hanno fatto dell'ambientalismo una battaglia su ogni campo, anche su cazzate, cose ovviamente anche dannose per la nostra industria, eccetera, eccetera.
Vabbè,
però vai avanti.
Questa cosa non l'avrà notata nessuno sui giornali, ma mi ha preso stamattina a me il nervo su questa cosa dell'ITS, perché i giornali oggi si occupano soltanto di una cosa, del caso Roggero. Nessuno ovviamente parla del caso Roggero come parliamo noi, anche se oggi io vorrei un po' bisticciare con il mio amico
sono qui, io Giuseppe, non bisticcio mai,
ma anche con voi, ma anche con tutti voi zuppisti. Ricordatevi una cosa, che io non resto un liberale e sono anche dell'idea che in un paese liberale ci sono delle regole e che le regole si devono seguire. E quindi io sono dell'idea che Roggero non è un criminale, sono dell'idea che Roggero debba uscire dalla galera, sono furibondo sul fatto che lui abbia fatto 800.000 euro di rimborso, che sono stati obbligati 780.000, 300 sacchi gliel'hanno chiesti subito e oggi sui giornali gli stanno pignorando gli altri soldi per pagare le famiglie dei criminali, 15 parti civili, va bene? Facciamo tutta questa premessa? Ma se uno va fuori dal proprio negozio, prende e spara due persone, cosa che avrei fatto anch'io, sa che c'è una legge che non te lo permette di fare. Quindi, vabbè, su questo, Giuseppe caro, no, poi possiamo fare la grazia,
ma, non è un dibattito,
ma non possiamo non considerare che quello sia un reato.
Siccome non è un dibattito, io voglio stare più di te sulla scorta della zuppa di porro, che è una rassegna stampa. Cioè, sei in modalità comizio, insomma. Evidentemente questi giorni non ti hanno soddisfatto da questo
punto. No, ho letto sta roba della, a me la decarbonizzazione mi fa venire.
Io invece sono più ligio di te e dunque seguo la zuppa di porro. Allora, leggo oggi, tanto quello che pensiamo sulla vicenda Roggero lo sanno tutti, non c'è bisogno di tornare su quello che penso io, su quello che penso te. Io me ne occupo da 4 anni, quando le persone non conoscevano questo caso, oggi tutti salgono più o meno sul carro di Roggero. Voglio difendere una persona questa mattina, ti sorprenderà. Voglio difendere Melissa Satta. Melissa Satta,
bravo, bravo.
Melissa Satta ha fatto un'intervista ieri al Corriere della Sera e oggi ha fatto delle dichiarazioni, ieri oggi ha fatto delle dichiarazioni in appoggio a Roggero, dicendo fondamentalmente che ha paura di uscire, che si è difeso, eccetera, eccetera. Viene massacrata dai perbenisti, da quelli che un VIP non si può esporre solamente quando non è dalla parte loro. Cioè oggi tu assisti a che cosa? Al fatto che Melissa Satta viene considerata sostanzialmente una minus abens dalle Lucarelli e compagnia cantante, perché questo sta accadendo, viene considerata una minus abens semplicemente perché non si mette la spilletta della Palestina. Perché se si fosse messa la spilletta con la bandiera della Palestina sarebbe diventata improvvisamente una sorta di maître à penser. Questo sta succedendo in queste ore. Sta succedendo che se un VIP, anche a Ruggeri, al cantante, è successa la stessa, non a Andrea Ruggeri,
no.
Anche a Enrico Ruggeri sta succedendo la stessa cosa. Siccome hanno detto delle frasi anche abbastanza banali, se vuoi te le recupero, ma non è importante, insomma, su questa vicenda, vengono uccisi dagli altri, vengono massacrati perché non si possono esprimere, perché se tu ti esprimi su Roggero ed esprimi una banalità o dici una cosa scontata che è giusto difendersi, anche se ovviamente come hai detto tu non c'entra un cazzo la difesa, ma si tratta di un'altra cosa, in parte non c'entra un cazzo, questa storia che un VIP va bene solamente quando è dalla tua parte, soprattutto quando è a sinistra, mi fa impazzire. Cioè io non ho nulla a che fare con Melissa Satta purtroppo, ma purtroppo, bisogna dirlo, purtroppo, ragazzi, si può ancora dire che ci piace la figa oppure non si può dire? Diciamolo, taglierete quello che è, però.
Ma che tagliamo?
Che ne so.
Ma perché dobbiamo tagliare?
In diretta, scusami.
Ma poi perché, che hai detto?
No, sto scherzando, dai.
Hai detto una cosa...
Per cui non ho nulla a che fare, però devo dire la verità che questo fuoco di fila, sempre sui social ovviamente, che avviene, eccetera, per una cosa banale che ha detto mi fa impazzire. Poi c'è anche un'altra cosa. Leggo qua un'intervista.
Beh, c'è la moglie di Roggero, però oggi
c'è la moglie di Roggero intervistata sulla stampa, che dice delle cose importanti al capo dello Stato, si rivolge direttamente al capo dello Stato, forse un po', diciamo, correggendo quello che ha detto il marito entrando in carcere. Per carità, un uomo che entra in carcere è sempre, non si può mai misurare, come dire, il grado di lucidità che uno ha, però certamente attaccare Mattarella per la grazia a Minetti e allo scafista prima di entrare in carcere non è proprio il viatico migliore per ottenere la grazia, diciamo.
Dice, sì, però
no, ma scusa, però adesso oggettivamente io voglio bene a Roggero e tutto quanto, però se tu entri in carcere, ripeto, non lo sto giudicando perché non è lucido e dunque quando uno entra in carcere non si può giudicare, e dici il Presidente della Repubblica si dovrebbe mettere una mano sulla coscienza, ha graziato persino, questo era il senso, persino la Minetti, uno scafista, certo non è che ti metti nelle condizioni migliori per aprire la stagione della grazia. Detto questo, il vice ministro Sisto, che è un nostro amico e che è una bravissima persona, adesso me lo farai criticare o no? Mi farai criticare il governo o no? Ah. Un attimo, perché sennò...
Ma tu sei l'uomo
ma
della Schlein,
ma figurati se io voglio che diventi presidente del consiglio, sì, che si metta a ballare sui carri del gay pride, ma stiamo scherzando,
tu vuoi la Schlein, vuoi la Schlein, perché anch'io la voglio, cioè noi tutti vogliamo la Schlein,
tu vuoi la Schlein per un motivo, perché tu sai benissimo che con la Schlein al governo l'ascolto delle trasmissioni sale vertiginosamente. C'è un trionfo di Rete 4.
Un trionfo di Rete 4. Ma no, ma la rosicata di quelli che sono schleiniani oggi, la 7 morta.
Ma io lo dico da tempo,
morta.
Ma la sinistra al governo a noi ci fa fare il botto.
Il botto.
Il botto da ovunque, ogni giorno con discussione,
sì.
Cose pazzesche.
E che cosa ha detto la Schlein? Le dichiarazioni,
sì,
di Flatoianni,
la patrimoniale, la patrimoniale.
La patrimoniale.
Bellissimo.
La patrimoniale. Milano 1, a Parigi hanno messo, no? Perché poi sembrano delle cose che non ci sono, cioè sono sui giornali di oggi.
Beh, il sindaco di New York vuole arrestare Netanyahu, se allora, va all'ONU.
Il sindaco di New York
pensa
vuole...
la Schlein, voglio arrestare Comunque. Netanyahu, meraviglioso. Cioè discussioni enormi ogni giorno, picchi di ascolto, quello vogliamo
oggi
noi,
sui giornali, perché voi pensate che sia lontana, a Parigi il sindaco ha messo una tassa del 35% se c'hai la casa sfitta per un anno, mortacci sua, ed è un comunista, nel senso che il partito si chiama comunista, è l'assessore, quello che si occupa delle case a Parigi, ha messo la tassa del 35% un anno, vuol dire che magari anche la sfiga che non sei riuscita a trovare
ma c'è qualche ricco che sarà pure d'accordo, non ti credere,
quelli sono peggiori, lo so
bene, c'è qualche ricco, ogni tanto fa delle dichiarazioni, sì, tipo sì, adesso sì. Non mi ricordo, un imprenditore umbro che non voglio nominare eccetera, metterci le tasse,
nomina,
è giusto.
Nomina.
Tu litighi con tutti, io litigo
ma no,
più.
Nomina,
comunque,
San Francesco.
Ti dice, tu non mi vuoi far criticare il governo, dunque sposti l'attenzione su un presunto, possibile governo scelto. Sì, però io dico una cosa, no ai risarcimenti ingiusti. Dice il vice ministro Sisto, un tecnico anche, perché come sai fa l'avvocato, è uno che si dedica soprattutto a questioni di tecniche. Allora io dico una cosa, sono passati quasi 4 fottutissimi anni. Ci sono stati innumerevoli casi che magari non riguardano per fortuna tutti gli italiani, ma sono aumentate anche le rapine, e tu dopo 4 anni ti muovi per dire no ai risarcimenti? Ma dovevi fare una legge nei primi 100 giorni, nel primo anno, al primo caso, non che adesso all'improvviso la Meloni, che io rispetto, che è bravissima, quello che poi bisogna sempre fare questa premessa, se no si incazzano, è bravissima, eccetera, eccetera, improvvisamente scopre il caso Roggero e vuole bloccare i risarcimenti, cosa che peraltro è complicatissima, vedrai, con un disegno di legge. Cioè, una cosa assurda, cioè si svegliano sempre troppo tardi, si svegliano dopo 4 anni, ma pure loro son d'accordo, eppure non credo che siano ostili al governo di centrodestra, no? È gente che non voterebbe mai la Schlein, Fratoianni, giusto? Le votereste, che ne so, magari sì, cioè, per masochismo o per aumentare i soldi che danno a Porro, o per vabbè, dai, questo è quello che ho letto sui giornali. Se vuoi è tornato anche Zagrebeschi, te lo dico sulla vicenda.
No, l'ho letto, prima pagina.
Lo vedi che tutto torna?
Prima pagina,
cioè,
Zagrebeschi.
Il caso Roggero...
E per quello sei colpevole, tu.
No, allora dico una cosa seria, se oggi si discute di questa vicenda Roggero, dei risarcimenti eccetera, è perché un manipolo di stronzi una feccia, volevo dire, però non voglio essere troppo bannacciano, cioè un manipolo di stronzi qualche anno fa, ognuno nella sua trasmissione, tu, ma io, Mario. Soprattutto, e altre persone, si sono occupati dalla mattina alla sera di questo caso. Se oggi si parla di grazia, se oggi si parla di cambiamento nella legge sui risarcimenti e forse anche sulla legittima difesa, su cui ovviamente si può discutere, perché io rispetto quelli che dicono, oggi ce ne sono tanti sui giornali, quelli che dicono, però fuori dalla tua abitazione o fuori dal tuo negozio non si può fare nulla e in quel momento tu passi dalla parte del torto. Io li rispetto, assolutamente li rispetto, non faccio una battaglia, non penso che siano delle cattive persone o siano contro la giustizia o sono contro il gioielliere. Io ho un'altra idea, che i beni e la proprietà individuale e la persona viene prima dei rapinatori. Le brave persone vengono prima dei rapinatori anche quando sbaglia. Io ho un'idea diversa. Queste persone sono affezionate al principio legalitario per cui fuori dalle mura domestiche, a parte che pure quando stanno dentro le mura domestiche molti non erano proprio d'accordo con la legittima difesa come adesso. A sinistra non hanno approvato manco la legittima difesa come adesso. Certo. Per cui chiariamo
però,
questa cosa.
Però oggi c'è un articolo fantastico che è un'intervista della Valle. Della Valle non quello che fa le scarpe, era l'avvocato di Berlusconi, 86 anni, è il grande difensore di Tortora. Della Valle dice una cosa sacrosanta, che invece secondo me era la cosa che...
No, dice una cazzata, è sbagliato quello che dice Della Valle. Spiega quello che dice
no,
Della Valle.
No, la cosa sacrosanta che dice Della Valle dice che c'è stata non legittima difesa ma vendetta e dall'altra parte però dice, attenzione, perché i magistrati avrebbero potuto trovare lo strumento legale per non dargli 14 o 15 anni di carcere. Questo è il punto su cui dobbiamo insistere noi. No. E non gli devono dare 800.000 euro
per
di
per il turbamento mentale, dice.
Ma certo, perché il magistrato, se non mettiamo l'intelligenza artificiale, che prende la norma, la applica, vede tutti quanti i casi, il magistrato sta là perché riesce a capire il contesto in cui si trova. Se questo Roggero, 2015, gli hanno spaccato, tu la sai benissimo, gli hanno spaccato il naso, e una cosa devo dire che... ha ragione Giuseppe, la questione dei risarcimenti è la cosa che sin dal primo momento mi ha fatto impazzire a me, perché quello è uccidere una persona con la libertà e uccidere la famiglia che è fuori, perché vuol dire che la famiglia non ha più un euro per campare. Quei risarcimenti, un poliziotto che ha sparato, un vigilante che ha sparato perché avevano tolto un bancomat, l'avevo fatta, sono 4 anni che ne parliamo, ha pagato gli albanesi in quel caso che lui aveva ferito, ha pagato milioni di euro di risarcimento a tutte le famiglie, quindi è un tema che esiste da tempo, e ha ragione su questo.
Tema dei soldi,
però quello è
particolarmente caro, però è giusto.
Ma non è particolarmente caro, è lo schiaffo. È il calcio dell'asino,
no, certo,
è lo schiaffo a quello che è già morto civilmente.
Però, ripeto,
i figli, la moglie, i parenti, tu hai distrutto non una persona, hai distrutto tutto quello che c'è intorno a quella persona.
No, figurati,
la responsabilità è individuale. Se poi oggi ci sono i giornali che dicono lui ha trasferito 50.000 euro da un conto all'altro,
sì.
Andiamo lì, capito? Scriviamo queste robe qua.
No, ma ancora peggio.
Mentre
ci
invece
sono...
quelli là, 15 parti civili, quello che mi fa incazzare, 15 parti civili che si portano a casa 800.000 euro, che adesso gli faranno la causa civile, mentre Roggero, qual è il nostro retropensiero, ha spostato 50.000 euro di soldi da un conto
forse
all'altro.
Forse per scappare in Tunisia, dicono.
Sì,
forse per scappare
uno che è stato condannato due
ma
volte
oggi,
ma dove va? Dove va?
Nel comunque
frattempo,
ti dicevo che
nel frattempo, scusatemi, io sono un super garantista, anche oggi sui giornali non ne vorrei parlare, ma si parla della questione di La Vitola, super garantista, sono felicissimo che La Vitola non sia in carcere, ma voi mi dovete spiegare. Aveva il biglietto per andare in Camerun, e in Camerun non è che ci si va proprio per andare a prendere il sole, e doveva partire il giorno prima che hanno arrestato gli altri. Hanno preso gli avvocati in cui avevano tutti quanti d'accordo nell'avere la storiella, tutto sui giornali. È stato intercettato col suo luogotenente, è il pericolo di fuga, l'ha già dimostrato nel passato perché se ne è scappato a Panama. Invece sul caso La Vitola non lo mettiamo in carcere. Io sono contento, sono contento che non stia in carcere, perché vedi mai che mi dice due cose che non deve dire La Vitola su quello che era il rapporto con quella televisione, sarebbe successo un casino. Quello in carcere no, bene. Io vorrei il trattamento La Vitola per tutti quanti gli indagati di strage nei prossimi anni. Tutti che provavano a scappare con il trolley per andare in Camerun, perché questo è avvenuto con il proprio luogotenente che sta in Camerun e non ci ritorna. Trattiamo adesso, la prossima volta che vediamo uno in carcere, almeno il trattamento La Vitola cerchiamo di applicarlo, no? Innocente, giustamente, fino a prova contraria.
No, a me la cosa vergognosa della vicenda Ranucci... di tutte queste vicende giudiziarie, delle indagini che stanno facendo, oggi sul Corriere della Sera ci sono due pagine molto interessanti, sì, su come stanno andando avanti i magistrati, su chi stanno sentendo, sulle piste che non escludono nemmeno la pista del coinvolgimento di Ranucci stesso, ancora non è totalmente esclusa, ma comunque questo lo lasciamo ai magistrati. Però c'è una cosa assurda dei giorni scorsi che volevo condividere con voi, cioè, e che sicuramente avrai notato anche tu nelle precedenti zuppe, mentre Report ha fatto carne di porco di qualsiasi cosa, intercettazioni, stragi di giornale, se praticamente io mi avvicinavo a lui che magari aveva una condanna 5 anni prima per una cosa stradale, perché aveva messo sotto qualcuno, era come se io fossi complice di un omicidio, eccetera eccetera, cioè qualsiasi contatto con le persone veniva giudicata alla stregua di una vicinanza pericolosa con un criminale, eccetera. Mentre tutto questo uso di intercettazioni, uso di stralci, telefonate, su cui non giudico, però quello hanno fatto col plauso della sinistra, col plauso di tutti, in nome della libertà di espressione, in nome del giornalismo d'inchiesta. Del giornalismo d'inchiesta, la schiena dritta, eccetera, eccetera, con gli applausi della Schlein, con gli abbracci della Schlein. Quando invece si scopre che la magistratura, ma anche i giornali soprattutto, magari i giornali di destra o comunque di area di destra, prendono gli stralci dell'inchiesta su Ranucci, non è che dicono fanno niente di che, prendono gli stralci e le conversazioni tra Ranucci e la Vitola, Ranucci e Report querelano quei giornali. Ma vaffanculo, vaffanculo! Vaffanculo, lo posso dire, vaffanculo. Dai, allora, su, ma io... di che cazzo parliamo?
Parliamo
ma
della
è una follia, ma è una roba che veramente mi fa impazzire. Ma io, per me va bene tutto, per carità, cioè, forse non, in realtà non mi va bene niente, perché a me non me ne frega, cioè gli stracci, sì, le intercettazioni mi fanno schifo queste cose qua. Però ci vuole un minimo di coerenza.
Ma io vorrei sapere
minimo,
se
la
tu,
coerenza...
Giuseppe Cruciani, io non sono fuori,
no,
gioco.
Noi saremmo andati, saremmo no, già stati
ma te ne
sto a
raccontare un'altra. Se Giuseppe Cruciani, nell'ultimo libro come si chiama?
Libertà.
L'ultimo libro di Giuseppe Cruciani c'ha la seguente pagina che ho letto. Io mi sono fatto la mia stagista, mentre stavo con la mia stagista mettevo le corna alla mia stagista con una che faceva la mia fonte per un'inchiesta che stavo facendo per la Zanzara. Poi dopo, questo è scritto nel libro. Sì. Poi dopo aver scritto, cioè si è fatto la stagista, ma fatto bene Giuseppe, poi dopo essersi fatto la stagista, Cruciani si è fatto la fonte della stagista, e io adesso c'è poco da ridere, nel libro leggo che la stagista si accorge che lui si fa la fonte, scende dall'albergo e dopo che è scesa nell'albergo viene investita da una macchina e muore.
Ma lui dice che è tutto romanzo però.
Sì, aspetta. Quello che io dico è che se tu avessi scritto questa cosa nel libro, vabbè, e sì, nel libro non ci avessi scritto, l'ho letto ieri sul Corriere della Sera, che è il mio giornale preferito, Andrea, il mio giornale preferito, la Candida Marvillo dice, ho letto sul libro da tutte le parti che c'è qualche cosa di romanzato, se ci fosse stato scritto nel libro che era romanzato, allora penso...
Nulla questio,
ma siccome non l'ha scritto da nessuna parte, allora perché non è romanzato quando lui parla dei politici stronzi, mentre è romanzato quando parla delle sue amanti?
Ma noi ci ammazzano. Messo al gabbio tutte quelle moraliste che di solito...
Ma io ne voglio una! Io voglio una delle tue amiche femministe che utilizzi... anche se sono tutte amiche tue. Una di loro dice anche il romanzo non va bene che tu mi racconti questa storia, o no?
Ci sarà qualcuno che lo pensa, ma non lo dice perché Ranucci è il simbolo, ancora per poco, credo, è il simbolo della sinistra, eccetera. Addirittura possibile candidato premier, secondo qualche sogno,
di mezza estate.
Io
non penso che lui immaginasse per un solo secondo. Tu pensi che lui potesse fare?
Secondo me sì, ma tutto è possibile in Italia oggi, anche che qualcuno abbia potuto pensare, come la Vitola o altri, che Ranucci potesse essere una via per un candidato possibile. Che ne sai? Perché Ranucci non può fare il premier? Non ho capito.
No, cioè, ma perché lui non lo vuol fare?
Ho capito, l'ha fatto Conte, che era uno sconosciuto avvocato, perché non lo può fare Ranucci, che è un giornalista conosciutissimo, eccetera, un simbolo della libertà di espressione.
Che altro abbiamo letto oggi?
Beh, la legge elettorale, vuoi sapere qualcosa sulla legge elettorale? Non ti interessa la legge elettorale? No, non ti interessa la legge elettorale. Però io
piace questa legge elettorale.
Sì, io non lo so.
È una ficata.
Non lo so. Non lo
perderà
so.
Il centrodestra con questa legge elettorale.
Comunque, leggo...
Io sono sempre per l'idea di poter fare più ascolti, no? Perché quello che... Allora, io lo scrivo qua.
Quello è bellissimo.
Lo scrivo, ci rivediamo fra un anno quando ci sarà la cosa. Voi siete tutti più o meno affascinati da Vannacci. Siete affascinati da Giuseppe. Fermi.
No,
non voi.
No,
voi.
No.
Cosa succede?
Alcuni sì.
La legge elettorale... tutti i governi che provano a fare una legge elettorale fanno una legge elettorale su misura e poi vengono fottuti, è sempre avvenuto così. Loro si sono pensati alla legge elettorale dicendo chi supera il 40% poi si prende tutto il Parlamento, non tutto. Poi l'hanno alzata al 42% perché il Presidente della Repubblica ha detto
Costituzionale, è troppo.
Minchiate le cose. Allora, il 42%, allora noi avremo che quelli a sinistra si mettono tutti insieme e per la prima volta, per la prima volta, per la prima dal 94, quelli a destra avranno un'opposizione a destra. Perché avviene per la prima volta? Perché è la prima volta che la Meloni è al governo, perché la Meloni era la destra. E parliamoci chiaro, quando faceva l'opposizione era quella che diceva il blocco navale, poi ovviamente si è accorta che è complicato, il blocco navale adesso glielo dice lui, certo lo dice per altri temi, perché
io lo dico.
Non lui, mannacci.
Adesso li identifico.
Quindi quello che succederà, questi hanno fatto il 42 di legge, quelli arriveranno al 43-44, perché già ce lo dicono i sondaggi oggi, il centrodestra arriverà al 48 con 6-7% però di Vannacci fuori, e noi la prossima volta faremo una ripartenza con 10 volte le persone in più, avremo molti più ascolti e Rete 4 mi darà un bonus per la cosa. Il paese andrà a puttane.
Questa è la mia teoria che tu stai...
No, nel senso...
È la mia teoria degli ascolti che aumentano col governo di sinistra, che tu stai giustamente cavalcando perché senti l'odore dei soldi.
Certo.
Senti l'odore dei soldi e tu che stai giustamente cavalcando.
Ma che stai scherzando? È una roba fantastica.
Allora, però
ma poi ci sentiamo tutti quanti. Ma poi pensa ai ministri. Ma no,
quelli però sono più furbi, eh? Sono
tu
più
dici?
Sì, sono più furbi. Devono dare poltrone anche loro, però di solito sono più furbi.
Ah, prendono i professori Zagrebeschi.
Cioè, no, adesso non voglio fare nomi, non sceglierebbero alcuni di questi ministri del governo di destra, ti posso assicurare, non lo farebbero. Sono più furbi, sono consigliati da gente così, seguono consigli, non so se sia un bene o un male, ma sono più furbi.
Presidente della Repubblica Casini.
No, perché? Dai, non...
Te lo devo dire, Presidente, perché loro saranno molto furbi e metteranno un democristiano, non possono prendere tutto. Casini, Presidente della Repubblica, la Schlein va da Casini, dice senti Casini, grazie per mi dai il mandato, poi la Schlein dirà cari amiche e cari amici, perché così è contenta,
però,
io già mi sento
cioè,
male,
faccio...
cari amiche e cari amici, voi che cazzate, poi dopo...
Sì, tutto, no, cari tu, tutto con l'asterisco, sicuro.
Comunicazioni di Palazzo Chigi con la Schwab.
E Scher che aumenta!
Io... Vabbè. Il primo comunicato di Palazzo
allora,
Chigi,
possiamo dirlo ufficialmente così lo mandano l'idea. Noi siamo a favore di un governo Schlein, Bonelli, Fratoianni. Ecco,
bada!
Allora, la legge elettorale...
Ah, Renzi, brava, Renzi.
Vabbè, ma Renzi non conta un
Ma Renzi, mi ha detto qualcuno che rischia di... Mi ha detto qualcuno che rischia di essere fottuto.
Sì, perché se Vannacci sale molto rischia di essere fregato.
Che quella sarebbe una piccola goduria,
Non lo so, vabbè, non lo so. Esatto, l'obiettivo di Renzi, legittimo, per carità, è rimanere in Parlamento, rimanere senatore.
Sì,
non
sì,
è
sì,
un altro
sì.
obiettivo. Si alleerebbe pure con Satana, cioè, fosse possibile. Cioè, non è un problema, ma io lo dico laicamente, non è che lo dico
certo.
perché... Per
Anch'io.
Attaccarlo, per carità.
Io mi allevo con la
allora, la Russa dice che
sulle
preferenze dice che di lasciar perdere se non ci sono i numeri, che è una banalità naturalmente.
Certo.
Però un sondaggio rivela quello che io sospettavo, cioè che sette, non gliene frega niente all'italiana della legge elettorale in assoluto, cioè che vorrebbero stabilità, eccetera. L'ho letto oggi d'altra parte anche questo è banale, se chiedi a qualcuno vuoi il caos o vuoi la stabilità, noi vogliamo il caos per gli ascolti, ma la gente normale vuole stabilità per
non
l'economia,
c'è,
per cui questo è chiaro. Anche qui non ci volevano i sondaggi, però i sondaggi rivelano, un sondaggio sulla stampa credo rivela che 7 italiani su 10 vogliono le preferenze. Ora, questo ti fa capire una cosa, che è inutile che scuoti la testa.
Erano i 6 italiani che erano contro.
Per te le preferenze sono il volgo, il popolo, la gente brutta, le clientele, le cordate, ma è l'anima della democrazia. Cioè gli amici che votano gli amici per motivi più o meno... ovviamente legittimi, non in cambio di qualche cosa, anche se fossi in cambio di qualche cosa, lo scambio di favori che è stato criminalizzato per tanto tempo è un po' il sale della democrazia e dei rapporti umani. Diciamoci la verità, l'hanno trasformato spesso in reato, perché poi è arrivato il periodo di Tangentopoli, ma lo scambio di favori è come lo scambio, ovviamente stiamo parlando non di scambio di favori, non voglio dire una cosa che poi ovviamente mi accusano di essere a favore della corruzione. Cioè, sì, illegale poi perché trasformiamo tutto in cosa illegale, anche com'è quel reato assurdo che riguarda il traffico di influenze, cioè siamo arrivati alla follia. Cioè, allora io dico che le preferenze sono una cosa normalissima, cioè ma mettiamole per il 50% dei deputati, che ne so, per il 30%, infatti gli italiani sono favorevoli, non c'è cosa più naturale di scegliere il tuo rappresentante, il tuo deputato. Su questo oggettivamente Vannacci, che fa una battaglia populista anche su questa cosa qua, ha un po' ragione.
Che dice Vannacci su questo?
Vannacci dice, una delle poche cose che dice, a parte gli immigrati,
e la sicurezza,
gay, eccetera, eccetera, che è a favore delle preferenze perché è giusto che gli italiani scelgano i propri rappresentanti. Ma è così un po', adesso non voglio esagerare perché anche le liste bloccate un po'... un po' sono, si tratta di scegliere le persone che sono lì, scelte però dalle segreterie di partito. Ma la sinistra, che dovrebbe essere a favore del popolo, eccetera, eccetera, ha votato contro le preferenze e continua a votare contro le preferenze. Su quello bisogna battagliare un po' mediaticamente, dico. Vabbè, comunque non ha passione.
Allora, la legge elettorale non frega niente a nessuno, manca a noi. Però c'è una cosa che avviene oggi in prima pagina sul Corriere della Sera.
Che succede?
Scusami se parlo del Corriere della Sera.
Realtà è che hai letto solo il Corriere della Sera, questo è il punto stamattina.
Ho letto tutti quanti i giornali, però io vi devo dire la verità. Il primo giornale che leggo è il Corriere della Sera.
Ma quello anch'io, che c'è quasi giornale, per Costituzione. Ecco, dammi il tuo ordine di giornali che leggi.
Io leggo...
L'ordine, voglio sapere l'ordine.
Allora,
seriamente, l'ordine.
Lo leggo soltanto perché c'ho Volo Easy Rider, che è la mia rassegna...
Vabbè, adesso non fare marchette pure a Volo Easy Rider. Vabbè, io pure ho quello,
ma quella non ti puoi sbagliare. Primo io ho messo c'è il Corriere della Sera, poi dopo vado sul Fatto, perché in linea il Fatto, poi il Foglio, poi dopo il Foglio mi sembra che ci sia il QN, che sono tutti uguali, e poi vado, perché ce ne sono sei giornali tutti uguali uno all'altro, poi c'ho il Sole 24 Ore che porta gli utili, non ve ne sto neanche a parlare oggi, poi dopo vado a leggermi
io voglio dire una cosa sulla vicenda Vannacci, di cui non abbiamo parlato ieri. Ho letto per caso, perché non è che leggo moltissimi giornali cartacei, leggo molte cose online, molte cose sui social, che a mio parere spesso sono molto più interessanti, ho letto una cosa, che ero in aereo, di Cerasa, del mio amico Claudio Cerasa, sì, direttore del Foglio, contro Vannacci, dicendo che la Meloni fa un errore enorme
a
consegnarsi a Vannacci, a inseguire Vannacci, perché si è creata un profilo di centrodestra autorevole, europeista,
queste puttanate, era il pezzo di ieri, il fondo di ieri,
eccetera eccetera, sì, fondo, insomma, ci sono vari fondi, sì. Quello con la
ciliegia.
E io sono, per carità, io poi sono cresciuto anche in parte al Foglio, per cui non è che posso bastonare a fondo Cerasa, però in questo caso devo dire la verità, che sono totalmente in disaccordo, perché quest'idea assurda che il centrodestra, uno deve guardare agli elettori, cioè che cosa dice di tanto diverso Vannacci, voglio dire, a Cerasa rispetto agli elettori di centrodestra?
Te lo dico io.
Non dice nulla di diverso.
Te lo dico io.
Niente di diverso.
Te lo dico
questa
io.
No, non dice, lascia perdere.
No.
Aspetta, adesso te lo faccio dire. E tu la segna stampa sotto. Cioè, te lo lascio dire, bellissimo.
No,
adesso ti lascio parlare. Allora, no, ma voglio dire, se tu guardi al di là della
quella, al di là,
dell'Ucraina.
Per Cerasa è importante.
Però sì, vabbè, quelli. Per Cerasa esiste solo l'Ucraina, cioè esiste, il tema fondamentale è l'Ucraina, ma si può andare avanti così? Cioè, per voi il tema fondamentale è questa storia del posizionamento sull'Ucraina, cioè se non c'è una chiarezza sul posizionamento sull'Ucraina, uno è a favore dei dittatori, a favore delle dittature, a favore di Putin, è schiavo dei soldi di Putin che non si sono mai trovati, schiavo dei troll di Putin, schiavo della campagna elettorale di Putin, contro i peggiori, contro la democrazia liberale, sono stronzate, abbiamo trattato sempre con i peggiori dittatori del mondo. Ovunque e sempre, con il peggio del peggio, abbiamo fomentato dittature, abbiamo fomentato figli di puttana in giro per il mondo.
Ti dimentichi una cosa?
Sì, certo, in nome della
democrazia.
Spesso in nome dei soldi.
Bene.
Io tratto, Battista, ma la realtà è questa.
Io tratto col peggiore dittatore, faccio commerci col peggiore dittatore. Non è che Xi Jinping sia un signorino. Basta che non m'attacca.
Invece che Dafi che era.
Basta che non m'attacca.
Ma che Daffi,
basta che non m'attacca. Se Gheddafi veniva in
questa
Italia,
questa è la teoria calendiana, che non mi attacchi, tu puoi trattare con tutti, quando mi attacchi eccetera, perché tu hai paura, del carro armato russo.
No, ma è una battuta questa, non hai paura del carro armato russo, tu hai paura del fatto che
esiste
un mondo certo. Abbiamo davanti a noi, e se non l'abbiamo capito, quella roba lì che è la guerra ibrida, e se io ancora penso che tra l'Occidente e Putin, su cui penso che siano stronzate le sanzioni, senti che vuole.
No.
E tra Putin e l'Occidente, io sto da quell'altra parte, ma lo so che ci sei anche tu, però non rendiamoci conto che lì abbiamo un rischio. Vogliamo avere un'Europa russizzata?
Ma certo che no.
Oggi sui giornali ha detto che ha tolto i soldi agli oligarchi, è fantastico, quello è il tema, perché non c'è più una lira, oggi mi sembra sul Repubblica ha detto ha preso i 10 oligarchi più importanti e gli ha detto mo me date altro che patrimoniale. Lui non c'è neanche bisogno di fare una legge, datemi una decina di miliardi ognuno, perché qua devo trovare qualche drone per comprare le armi su Kiev.
Su quello
grandissimi ucraini.
Stavamo parlando di Vannacci, no?
Sì. No, sto parlando di una cosa che ti riguarda. Perché oggi Aldo Grasso sul Corriere della Sera dice che dobbiamo, non dobbiamo invitare. Non dobbiamo invitare.
Il Corriere della Sera è l'unico che hai letto.
Era come. E me l'ho interrotto, quello che te stava di prima. Aldo Grasso sul Corriere dice che non dobbiamo invitare sto Barboni. Come si chiama? Barboni?
Giuseppe Barboni.
Giuseppe Barboni.
Lui, lui dice che non bisogna invitare certe persone perché diventa la fama di queste
siccome
persone.
Siccome Barboni è un
prodotto. Ripetiamo chi è.
Allora, diciamo. Barboni è uno che ha dato due cazzotti a un immigrato, è uno che stava in mezzo alla strada e che dava fastidio a tutti quanti. Oltre ad aver fatto questo, il giorno prima però mi aveva chiamato, io non lo conosco, e, anzi mi aveva messo allerta a Ruggeri, mi ha detto attento che questo è pazzo. Mi ha chiamato e mi aveva detto, il 3 luglio, ve lo dico per certezza, mi chiama sto Barboni e mi dice, senti Nicola, come se fossi il mio migliore amico, ti volevo dire, ma perché non mi hai risposto al mio invito? Io dico, qual è il tuo invito? No, ti ho detto se vieni all'ambasciata americana.
Per non rispondi mai al telefono, se improvvisamente hai risposto a un numero sconosciuto.
Mi ha chiamato 200 volte, mi ha detto, vieni, ti invito all'ambasciata americana per il 4 luglio. Ambasciata americana 4 luglio Barboni, ho visto la foto, uno tutto grosso eccetera, poi l'ho associato ai personaggi di Cruciani, mi ha detto che eravamo amici, che ce l'hanno visti eccetera, poi dopo due giorni ho iniziato a menare le persone. Oggi leggo Aldo Grasso che dice Barboni non lo dobbiamo invitare in televisione. Allora vado da Cruciani e dico che Cruciani è un avvelenatore di pozzi. Tu hai creato Barboni.
Sì, l'ho creato io, sì, assolutamente. Te lo confermo.
Ma come me lo
confermi? Lo dico pure ad Aldo Grasso, caro dottor Grasso, l'ho inventato io Barboni, l'ho portato io fino alla Berlinguer, perché la prima trasmissione dove è andato
veramente
è stato dalla Berlinguer. No, ma io non lo dico senza.
L'hai portato alla Berlinguer?
No, io non l'ho portato, ci è andato da solo.
E che diceva Berlinguer? Dalla Berlinguer?
L'hanno vista la zanzara, probabilmente l'hanno invitato lì. Era come imprenditore del lusso, perché lui si presenta come imprenditore del lusso. Sì, imprenditore del lusso, perché dice di fare da intermediario per affittare le barche, non so, non vado a verificare. Però hanno verificato che lui non ha, e lui stesso lo ha confermato, non ha praticamente, le sue società in Italia hanno praticamente zero.
Ah.
Hanno zero e dice di avere tutto all'estero. Sarà vero o non vero? Probabilmente no. Comunque è un simpatico signore.
Ma
che
lo dobbiamo invitare?
Dice, che Aldo Grasso dice di non invitare. Ma quando tu diventi fatto di cronaca, cioè picchi, diciamo più o meno, togli dalla strada un iracheno che stava dando fastidio, e sei un militante di Futuro Nazionale, cominciano a speculare intorno a questa storia, diventi, come si dice in gergo, virale sull'internet,
sono
perché
d'accordo,
non lo dovremmo chiamare? Che errori commettiamo noi?
No.
Che vogliamo giustamente far stare le persone davanti alla radio.
Dovresti invitare Zagrebeschi, devi invitare Zagrebeschi.
No, Zagrebeschi ti fa calare lo share del 2%, per cui col cazzo con le miti Zagrebeschi. Zagrebeschi va bene per il programma di Augias, è meraviglioso, perché
sì,
Augias
sì.
Fa un programma molto bello, un programma molto bello che fa grandi risultati ed è perfetto per il programma di Zagrebeschi, seduto che parla per un'ora di seguito, noi non ce lo possiamo permettere, Augias se lo può permettere.
Cosa dice oggi Zagrebeschi?
Zagrebeschi, perché mi fai tornare su Zagrebeschi?
È perché Repubblica, così capisci che ho letto anche altri giornali.
Sì, vedete che te l'ho detto io prima, ma comunque.
Vai su Repubblica, vai su Repubblica.
So,
Zagrebeschi è fantastico, Zagrebeschi perché dice la stessa cosa applicate sempre a temi
tutto,
diversi.
Sì, esatto, tutto
è sempre questo.
È sempre la stessa. Mi fa impazzire, ma nello stesso tempo mi fa divertire, perché ormai siamo alla comicità. È in atto una torsione di regime, la destra izza il popolo. Che può essere applicato per qualsiasi caso. Ovviamente lui si riferisce alla vicenda Roggero.
Certo.
La vicenda Roggero e insieme anche un po' alla legge elettorale, mette insieme le due cose.
Certo.
Tutto torna, secondo lui. E questi sarebbero, cioè, la cosa che mi fa impazzire, questi sarebbero i grandi pensatori che se uno critica, dice, ma non puoi criticare Zagrebeschi. Non posso criticare Zagrebeschi. Ma io mi incazzo come una bella, non è che non lo posso criticare. Questo mette insieme la destra che vuole modificare la legge elettorale, che è una cosa che non si sa chi favorisce, dunque non è che sia una cosa, dici,
anzi,
sì, allora, siamo oggettivi. La cambiano perché sanno che se si applica, se si va a votare, cosa che ancora, non è ancora sicuro che non avvenga, con l'attuale legge elettorale, i collegi del centro-sud sono tutti a favore della sinistra. Dunque la cambiano per quello. Perché noi lo possiamo dire, loro non lo dicono, noi lo possiamo dire. Perché cambi la legge elettorale quando ce n'è una che ti ha permesso di andare al governo? È molto semplice, perché sai, facendo un calcolo a seconda con i risultati di un po' del referendum, un po' di altre cose, non c'era il campo largo. Col campo largo, tutti i collegi uninominali, diciamo, con qualche eccezione, poche, forse la Calabria, ma insomma, ma anche la Calabria in realtà, dal centro-sud tutto quanto, sono tutti del centro-sinistra. E questo significa perdere automaticamente le elezioni. Dunque cambiano la legge elettorale per cercare di evitare la sconfitta. Noi che non abbiamo il prosciutto davanti agli occhi, non siamo ministri, non abbiamo nessun ruolo, ce ne fottiamo, almeno io ma anche tu, possiamo dirlo, cambiano la legge elettorale per vincere, per cercare di vincere. Ma non è un delitto, È normale, infatti non è sicura la vittoria, però sicuramente questa cosa è certa, è al 100%.
Senti,
Zagrebelsky dice questa cosa, aggiunge,
la torsione,
dalla giustizia,
quando
alla legge
voi leggete
elettorale,
torsione,
si pongono i tasselli per un cambio di sistema.
È una cosa incredibile, è una cosa incredibile.
Ci vorrebbe veramente, come dici tu, io ho un solo obiettivo, a me non me ne frega niente di chi vince e chi non vince, anzi, come abbiamo detto, meglio che vinca uno di sinistra per mille motivi. Però c'è una cosa, io vorrei per la prima volta un presidente della Repubblica un po' di destra.
Sì.
Perché sarebbe
sì.
straordinario per tante cose,
sì.
ma un po' perché è giusto che sia così, anche se... un po' perché per esempio sulla grazia di Roggero i tempi sarebbero molto rapidi, sarebbe da godere al massimo, il Presidente della Repubblica dà la grazia a Roggero, bellissimo.
La cosa terribile
magari
che...
in tre mesi.
Sì, ma la cosa terribile è quello che lo vedi, che c'è un establishment, diciamo, di pensiero, che non è un establishment in potere, perché persone ragionevoli come Minniti oggi ci spiegano, ma non solo lui, criticano l'accelerazione sulla grazia a Roggero.
No, dov'è? Mi ricordo.
L'ho letto qualche parte, non mi ricordo quale
giorno. Sempre Corriere della Sera.
No, non era... dicono, attenzione, perché voi non dovete considerare la grazia un quarto grado di giudizio.
Vabbè, ma grazie al cazzo, si potrebbe dire a Minniti. Comunque era il Corriere della Sera. Era il Corriere della Sera.
E il fatto che la grazia non debba essere considerata un quarto grado di giudizio è molto sottile, perché sono quelle frasi che adesso diventeranno, vedrete, un leitmotiv sulla vicenda. È di fatto diventato... come sempre le 150 grazie che sono state date esattamente per questo, per rettificare per motivi personali della persona del condannato il giudizio che è passato
frase,
in giudizio.
È una frase io
no ma è una frase molto efficace,
certo.
Perché loro che cosa dicono? Vedete, questi stanno facendo un quarto grado di giudizio perché hanno perso il referendum e quindi per metterglielo in quel posto ai magistrati pensano che ci sia un ulteriore giudizio che non dipende dai magistrati. Non è così, la grazia è sempre stata questa roba qui, cioè una valutazione extra giuridica, visto come sta la persona e le condizioni con cui si è creato quel reato.
Sono quelle frasi passepartout che servono, come dire, a fare dei titoli, ma non servono, non hanno... Però posso dirti una cosa, a me mi fa impazzire il fatto che i giornali di sinistra, più o meno di area progressista, insistano sulla campagna della destra, no? La campagna di sciacallaggio della destra. Ma scusate, ma i casi, a parte che era una tecnica quella anche dei radicali, quella di prendere un caso clamoroso, diciamo, di cronaca e farlo diventare un caso importante per modificare alcune leggi. Dunque, qual è il problema? Non ho capito. Cioè, poi ovviamente ognuno lo fa con un retropensiero, per pura politica, alcuni non sono convinti di fare questa campagna. Io sono sempre convinto, quando faccio una piccola campagna, piccolo o grande che sia, sono convinto, altri lo fanno semplicemente per speculazione politica, ma no, non è quella la cosa importante. Mi fa impazzire che la sinistra fa la stessa cosa da anni su tutto. La vicenda Salis non è la stessa cosa, tu prendi un caso eclatante di cronaca che riguarda una militante dell'estrema sinistra che ha fatto certe cose e ne fai un caso politico.
No, attraverso la fake degli schiavettoni, perché voi ve la ricordate, le foto che ci siamo subiti sul fatto che lei fosse stata trascinata in tribunale con le manette, con gli schiavettoni,
sì, ma
che è una cosa ed è una procedura che avviene in Italia normalmente nei confronti di tantissime altre persone. Però Orban era un nazista, lei era la vittima del nazismo e gli schiavettoni non si usano. Quando noi abbiamo fatto una piccola ripresa su quello che avveniva in Italia, quando si portano in carcere, si educano in pace, è esattamente uguale, brutto, eh? Esattamente uguale, però dobbiamo concludere. Una cosa clamorosa.
Cosa? Che
cioè, no, ce l'hai una cosa clamorosa sui giornali?
Una
letto.
Cosa clamorosa che ho letto è. Allora, due cose. Una cosa, finalmente siamo tutti più sollevati perché la Treccani ha deciso, ha deciso che la parola bocca di rosa, su spinta della famiglia degli autori della canzone, come cazzo si chiama? Adesso non mi ricordo. De Andresi, scusate.
C'è pure la foto.
Flash, e non è più associata alla parola prostituta. Perché effettivamente nella canzone non era una prostituta, diciamo, però per tanti anni Bocca di Rosa, anche nella definizione della Treccani, è stata associata alla parola prostituta, che però ha fatto la fortuna, diciamo, di quella canzone. Ora dico, che cazzo vi viene in mente? Cioè, perché dovete insistere, a parte che Bocca di Rosa non è una persona fisica, ma è semplicemente un'evocazione, una persona che non esiste. Ma perché dovete, che ve ne frega a voi, cioè io lo dico, di cambiare questa cosa? La fortuna di quell'espressione, di quella definizione, di quella parola è stato il fatto che veniva associata, vero o no che fosse, a una prostituta. L'altra cosa è i 10 anni di un film che ha distrutto le nostre vite, il Perfetti Sconosciuti. Oggi il regista...
Quello dei cellulari...
Il regista dice una cosa incredibile. Questo se ne vanta pure, capito? No, se ne vanta perché gli ha dato un sacco di soldi, però il regista dice una cosa bellissima, dice Il film ha sfasciato coppie, tronfio. Gli avvocati divorzisti ancora mi ringraziano. Dice, ha stravolto vite. L'associazione avvocati divorzisti mi manda ancora fiori per Natale. Lo dice ridendo.
Brutto stronzo. Grazie Giuseppe.
Ciao.
Grazie a Giuseppe Cruciani. Voglio che presentarvelo